abbiamo invocato lo Spirito Santo perché ci aiuti anche questa sera a entrare dentro questi testi meravigliosi. Abbiamo ben 11 capitoli anche questa sera, quindi dopo la maratona che abbiamo fatto la scorsa volta, anche questa volta dobbiamo sorvolare tantissimi capitoli con tanti temi, che sarebbe molto bello poter affrontare con un pochettino più di calma, però così è. Io spero che abbiate potuto leggere questi capitoli, perché almeno una volta una lettura di questi testi aiuterà a capire la comprensione della spiegazione, perché la spiegazione senza parole più testi sarà un po' difficile, però d'altronde così è, insomma il tempo è quello che è. E quindi cominciamo dando per scontato quello che abbiamo già visto la volta scorsa. Noi ci siamo fermati al capitolo 12, avevamo detto che in qualche modo qualcosa era cambiato, come si diceva il testo della prima replica che ho citato l'altra volta, Davide fu in tutto secondo il cuore di Dio, eccetto il peccato con Betsabea e l'assassinio di Uria di Tita. Ecco, qui dopo infatti con questo scatenarsi con un po' del male, Davide deve vivere in qualche modo le conseguenze. Questo non vuol dire che tutto quello che segue è una punizione, perché noi lo intendiamo così, un peccato, sì, l'ha perdonato, così tutto quanto, però in qualche modo è come se rimanesse una macchia da sbiancare, da purificare. No, il Signore l'ha veramente perdonato, però essendo un Signore che ci lascia liberi e vuole che siamo liberi delle nostre scelte, ovviamente ci lascia liberi di compiere delle azioni sviluppando dei germi di bene. Quindi se uno semina, per esempio, un seme buono, come dirà Gesù in maniera molto plastica nel Vangelo, è chiaro che verrà fuori una pianta buona. Però se uno ha buttato nell'aria del veleno, l'aria diventa inquinata, come dicevamo, qualcheduno la respira, quindi ci sono delle conseguenze, anche se il peccato comunque è veramente perdonato. Quindi in questo senso è sbagliato dire che quanto segue, tutti questi capitoli che parlano delle divisioni interne della famiglia di Davide, dei problemi con vari figli, il lutto che Davide ha vissuto per questo figlio piccolino che ha avuto con Betsabea, il suo peccato con Betsabea, lo prepara in qualche modo al lutto che avrà per altri due figli che vedrà scomparire in maniera tragica, e quindi altre sofferenze lo aspettano. Ma come dicevo, ecco, la chiave di lettura non deve essere la punizione per quello che ha fatto, ma deve essere il comprendere che bisogna portare anche a testa alta, da perdonati, da persone rinate, come dice il Salmo 51, se l'avete letto, no? Che vi invitavo la volta scorsa, che indica questo percorso di perdono e di rinascita del cuore di Davide, però ecco, a testa alta portare le conseguenze dei gesti che sono stati fatti. E allora, dopo queste cose, capitolo 23, avendo Assalomone figlio di Davide una sorella molto bella chiamata Tamar, Ammon figlio di Davide si innamorò di lei. Ammon ebbe una tale passione da cadere malato a causa di Tamar, sua sorella, poiché ella era vergine, pareva impossibile agli occhi di Ammon poterle fare qualche cosa. Qui compare quindi una situazione già di difficoltà. Ci sono due figli di Davide avuti con diverse madri, con donne diverse, che in qualche modo vengono a interagire tra di loro, e allora questo Ammon si innamora della cugina. Interessante che il verbo usato è ahav, in buona pace di coloro che distinguono molto bene tra quello che noi chiamiamo un amore di carità e un amore passionale, no? In greco i verbi vanno tradotti con il verbo tipico dell'erotismo, l'amore erotico, o l'amore di carità gratuita, l'agape. Bene, ahav è sempre tradotto con agape, ma in questo caso, leggendo il testo, se l'avete già scorso sapete già cosa succede, l'amore di questo Ammon è veramente molto labile. Si innamora perdutamente, acceso di amore, vuole vederla, non vive senza di lei, poi le fa violenza e dopo inizia a odiarla e la caccia via e non vuole più vederla. Quindi Amon comunque sa già che secondo Levitico 20:17 non potrebbe mai avere per moglie una che è praticamente della famiglia, no? Figlia di una matrigna. Questo era vietato dalla legge. Per cui in qualche modo lui tende solo ad avere dei rapporti, cioè non è che vuole un rapporto stabile, e quindi questo amore è vero, profondo, decide di vivere la sua vita con questa persona. Si invaghisce, noi vedremo appunto che è proprio invece l'impeto passionale. Entra in gioco questo Jonadab, figlio di Semea, un altro fratello di Dario, quindi un altro cugino di questo interessato, quindi tutto in famiglia, e questo gli dà un consiglio, diciamo, una stratagemma per poter avvicinare questa cugina e quindi averla in qualche modo tutta per sé. Questo personaggio è strano, è un personaggio cinico, no? Sembra uno che ha delle soluzioni per tutto. Dopo saprà delle cose prima degli altri, non si sa bene come. Quindi è sempre un passo avanti agli altri, molto furbo. E però in questa maniera segna anche lui in qualche modo la divisione in famiglia, perché con questo stratagemma in qualche modo sa già dove andrà a finire la cosa e sa già che seminando il male, la divisione, non si potrà raccogliere del bene. E quindi in qualche modo la sua opera non è assolutamente positiva. Sembra un po' di sentire il consiglio di Jezabele, una regina straniera sposata a un re di Israele, Ahab, in Prima Re 21. Se qualcheduno conosce il testo, là si tratta di una vigna, no? E il re in qualche modo voleva avere quel terreno lì perché era bellissimo, ben esposto, eccetera eccetera, e questa regina che gli dice: ma insomma, tu sei il re, dov'è il tuo problema? Perché sei triste? No? Perché la tua faccia si gira contro il muro? Prendila con una stratagemma, eccetera. Quindi prendere con la violenza solamente perché sei in una posizione di preminente, in qualche modo. Quindi questo Amon è figlio del re e pensa che sia tutto possibile, anche le cose che lui sa benissimo che non sarebbero lecite. Tamar in questo senso si comporta con molta saggezza. Quando si trova costretta, si trova coinvolta in questa situazione, dice anche espressamente nel versetto 12: no, fratello mio, non mi fare violenza, perché questo non si fa in Israele, non commettere questa infamia, io dove andrei a finire con il mio disonore? Quanto a te, tu diverresti uno dei più infami in Israele, parlane piuttosto al re, egli non mi rifiuterà a te. Non era comunque infrequente, potevano essere delle eccezioni, no? Che si facessero delle eccezioni, per cui in qualche modo forse Davide, davanti a una richiesta esplicita, se il suo fosse stato un desiderio profondo, un amore veramente profondo per tale nome, ecco che avrebbe potuto magari trovare una soluzione, ma egli non vuole ascoltarla, eccetera. Poi la caccia via, come vi ho detto, e questo è un male peggiore appunto dell'altro, secondo le parole di Tamar. Si straccia questa, simbolicamente, la tunica con le maniche lunghe, oppure un'ampia tunica, secondo delle traduzioni. Il vestito nella Bibbia simbolicamente è sempre la persona, no? Un segno di una personalità. Stracciare un vestito in qualche modo vuol dire la mia vita in qualche modo è spezzata, è un simbolo molto forte. Il sommo sacerdote che si straccia le vesti quando sente Gesù che pronuncia quello che per lui è una bestemmia, no? Quindi davanti a queste cose non si può resistere, un gesto solenne per esplicitare anche fuori il proprio disaccordo, il proprio dolore. E quello che ci sembra un po' strano è anche la reazione di suo fratello Assalone, che comincia a comparire in scena e occuperà diversi capitoli a venire. Tuo fratello Amon forse è stato con te, dice il versetto 20, però taci, sorella, è tuo fratello. Non fissare il tuo cuore su questo fatto. Tamar se ne rimase desolata in casa di Assalone, suo fratello. Ora, noi sappiamo che cosa c'è dietro, perché uno, il lettore che legge fino a questo punto non lo sa ancora, ma continuando nella lettura poi saprà che cosa avviene. E allora, in qualche modo, la cosa potrebbe sembrarci strana per questo fatto che lui costringe in qualche modo la sorella al silenzio, condannandola in qualche modo a una vedovanza perpetua fino alla fine della propria vita, perché una donna che aveva avuto una violenza a quel tempo non era più possibile sposarsi. E quindi c'è un doppio male anche in Assalomo, perché non le fa avere giustizia, perché non dice niente a Davide e non fa venire fuori la cosa. E questo sarebbe stato possibile, no? Portare il fratello in tribunale e far venire fuori la cosa e avere giustizia. E la seconda cosa, con questo silenzio, tapparla in casa e in qualche modo tenerla come reclusa per tutta la propria vita. Quindi sembra, a prima vista, magari leggendolo, vieni, dai, non ti preoccupare, sembra che la conforti, sembra che faccia un gesto positivo nei suoi confronti. In realtà lui sta già trovando qualche cosa di più. Anche lui è un po' cinico, intelligente, sa già dove vuole andare a parare. E allora, cioè, sa già che questo gesto sarà un'occasione perfetta per lui per poter togliere di mezzo questo fratello che era il primogenito, non dimentichiamolo. Quindi l'ambizione di Salome comincia già a covare e vediamo dove andrà a finire, no? Questo è molto importante per capire. Anche la reazione di Davide comunque è abbastanza strana, no? Davide venne a sapere queste cose, ne fu molto irritato, ma non volle urtare suo figlio Ammon perché aveva per lui molto affetto, era il suo primogenito. Davide è un po' fregato dal troppo amore verso questo figlio primogenito, quindi probabilmente aveva già messo gli occhi su di lui per una successione futura, lo stava preparando, forse lo aveva già preparato in qualche modo per governare al suo posto. Allora il fatto di portarlo appunto in tribunale, il fatto di metterlo davanti al fatto compiuto avrebbe comportato parecchi problemi. E allora Assalomone scappa, non disse una parola ad Ammon in mano del bene, odiava Ammon perché aveva fatto violenza a Tamar, sua sorella, e Assalomone fa passare 2 anni e questa violenza rimane senza giustizia. Poi trova la scusa, dopo 2 anni invita tutti i figli del re in occasione di una festa, i tosatori, no? Nel momento in cui si tosano tutte le greggi delle pecore, invita i figli di Davide, tutti gli altri fratelli, i cugini, le famiglie allargate, immaginiamoci, no? Questo non so se viene intuito o capito da Davide, però in qualche modo Davide, no, dice: no, figlio mio, non vogliamo pesare su di te, siamo al versetto 25, e gli insistette presso di lui, ma Davide rimane fermo e non va, dice: no, io non vengo a questa festa, non partecipo. Gli chiede comunque la benedizione. E allora Salome torna alla carica e chiede che venga almeno il fratello Ammon. Davide, dicevo, forse intuisce qualche cosa, cioè perché dovrebbe venire con te Ammon? Però insiste e concede questa cosa. Quindi anche qui o siamo davanti a un re che in qualche modo è un po' appannato, oppure forse intuisce qualche cosa, adesso piuttosto lascerebbe così intravedere questa cosa qua. Intravede, sì, intuisce, però lascia andare. Quindi in qualche modo lascia che le cose vadano così, e l'urto, la violenza ci sarà, perché ovviamente questa era l'occasione che covata tra 2 anni Ammon aspettava, cioè Assalomone aspettava, fa fuori il fratello Ammon, il primogenito, e in qualche modo si schiama un po' la strada verso il regno, almeno così pensa lui. Tutti i figli del re scappano, al re giunge questa notizia, Assalomone ha ucciso tutti i figli del re, non è rimasto neppure uno, nella confusione probabilmente arriva questa notizia, anche il re si straccia le vesti, c'è una sofferenza, e questo Jonadab, che vi dicevo, ne sa sempre uno in più, invece dice no, guarda che non è così, solo Ammon è morto, perché tanto aveva già pensato così. Vedete, questo personaggio che era vicino quindi ad Assalomo, quindi aveva probabilmente intuito questi intenti assassini, avrebbe voluto farsi vendetta, e però in qualche modo lui lo sapeva, non ha detto niente a nessuno, avviene il fatto, e quindi in qualche modo Assalomo deve fuggire e si rifugia dal suocero, praticamente, no? Va dal Mai, quindi dal re di Geshur, che si trova appunto nella regione più o meno del Golan, tra il Golan e il Monte Hermon. Davanti al male quindi che i suoi figli compiono nel mondo, potremmo dire così, siamo un po' di conclusione di questo capitolo, Dio non è comunque uno spettatore mai assente. Ha mandato il suo figlio e ci sarà un momento di resa dei conti, su come abbiamo trattato suo figlio, quale atteggiamento abbiamo preso nei suoi confronti. Ma il giudizio è sempre dell'offerta di misericordia e di salvezza, no? Ci sono molti testi che potremmo vedere. E notiamo anche una somiglianza con i capitoli 11 e 12 del peccato di Davide, no? Soprattutto anche in quello che segue. Adesso nel capitolo 14 ci sono le manovre del generale Joab per cercare di far tornare Assalomo. Assalomo è andato in esilio, lui assolve questa donna saggia, dice il testo, e gli fa narrare un raccontino a re. Come dicevo, il parallelo con i capitoli 11 e 12 è perché anche là c'era, ricordate, il profeta Natan, che ha usato questo stesso sistema e va dal re a raccontargli una parabola, un racconto nel quale, dicevamo, il re entra nella dinamica del racconto e poi esprime un giudizio, e qui, ecco, senza le difese che uno subito metterebbe se fosse accusato, nasce fuori la verità. Però qui il racconto di Nathan, se paragonato a quello della donna di Tekoa, che va da Davide a nome di Joab per cercare di far tornare a Salome, ci sono anche moltissime differenze, no? Perché il primo racconto era servito a far prendere coscienza del peccato, e questo serve invece unicamente a strappare il consenso di Davide a togliere una sentenza di morte che pesava sull'omicida a Salome. Davide è riluttante a far tornare il figlio perché ha imparato una cosa importante, che la riconciliazione può seguire la penitenza e il cuore contrito, ma non può precederla. E infatti il figlio non si pentirà mai, né dimostrerà mai di essere pentito di quello che ha fatto. Ha fatto d'accordo, è iniziato a non prima il discorso, però la violenza, comunque il sopprimere una vita, anche quando si crede di farsi giustizia, non va mai bene. E Davide forse è per questo anche che ha lasciato le cose che andassero in questo modo, forse perché conosceva così bene il figlio che in qualche modo aveva già intravisto che Salome era un fatto di questa farsa, e infatti lo vuole lasciare là. Forse anticipare la riconciliazione saltando il pentimento e la presa di coscienza del male fatto significa non educare i figli, non è un modo per aiutarli. E purtroppo tante volte magari invece assistiamo a questo fatto, no? Sempre. Il perdono non vuol dire riammettere una persona e non farle mai capire il percorso che si è fatto, il male che si è sviluppato. Ecco la differenza, no, della parabola di Natan con Davide, che ha fatto tutto un percorso per sviscerare e tirare fuori il male dal suo cuore, e invece questo che semplicemente vuole cercare di riaggiustare le cose riportando Assalomo in patria, ma senza che questi abbia capito niente di quello che è successo. Non so se è chiaro, no? Io, come sempre, tutto un soldato appare a un fine politico, perché anche in questo racconto è molto diplomatico, sa bene che la casa reale in qualche modo è divisa, e nella divisione sulla debolezza, quindi manovra con astuzia perché Davide possa riconciliarsi con il figlio Assalone. Riesce nell'intento, ottiene questo permesso, fa tornare Assalone a Gerusalemme. Davide però ha la libertà, cioè non aggiunge la libertà al ritorno, concede che ritorni, però in qualche modo come se lo mettesse al confino, no? Avete letto il testo, e sono praticamente degli arresti domiciliari, perché quando torna dice no, a palazzo non voglio che vada lì, e siccome pesava su di lui una sentenza di morte, gli va molto bene ad Assalone che non viene eseguita questa sentenza, no? Perché era omicida, quindi era passibile di punizione di pena capitale, e salva la vita, resta in questa casa. E quindi altri 2 anni passano senza che Assalone non possa andare né a corte ma neanche da nessun'altra parte. Allora ecco che costringe in qualche modo Joab con uno stratagemma, perché il suo mezzo, il mezzo con cui, attraverso il quale lui era tornato in patria, è stato il generale Joab. Lo fa chiamare, avete letto, il generale Joab fa finta di niente, non risponde, non vuole andare, e allora bruciandogli dei campi lo costringe in qualche modo ad andare a casa sua, no? E allora dice, ma hai portato in patria per che cosa? Rimango qui, non posso andare da nessuna parte, non posso far niente, allora era meglio se stavo là in esilio. In definitiva è la fine che egli ha fatto fare per tutta la vita a sua sorella Tamar, e gli pesa. E allora anche qui otterrà in qualche modo quello che vuole. Infatti il versetto 21, il re disse a Joab, ecco dunque, risolvo la questione, va dunque, fa tornare il giovane Assalone. Joab si gettò con la faccia a terra, si prostrò, benedisse il re e disse, oggi il tuo servo sa di aver trovato benevolenza ai tuoi occhi, o re mio signore. Poi c'è la descrizione dai versetti 25 in poi della bellezza di Assalone, e forse anche qui una riflessione su quello che vedevano in lui gli israeliti. Davide sta invecchiando, sì, valoroso, saggio e buon Davide, però qui c'è un figlio giovane, bello, forte, abbastanza abile politico, perché si dimostrerà, lo vedremo. E quindi è ormai degno di succedere, forse sempre più persone cominciano a metterci il cuore sopra. E quindi questi sono i versetti 25 e 28. Poi dal versetto 29 in poi, ecco appunto, vi dicevo, questo stratagemma che vi ho anticipato, riesce a far andare il generale Joab a casa sua, e allora finalmente il versetto 33, con cui finisce il capitolo, Joab andò dal re e lo informò, questi fece chiamare Assalone, che entrò dal re e si prostrò davanti a lui con la faccia a terra, e il re baciò Assalone. Perfetto, quindi siamo arrivati dopo un bel po' di tempo, no, alla soluzione, dopo 5 anni di distanza, no? Sorprende comunque il versetto 32, avete letto, eh? Se c'è in me una colpa mi faccia morire. Non ha capito niente questo ragazzo, è veramente ambizioso, ma la colpa rimane e lui non se ne è mai pentito, e non sente rimorso e non ha intenzione di chiedere scusa a nessuno, e quindi vuole semplicemente, ecco, ritornare alla libertà. Quindi non c'è nemmeno il senso di colpa, non sente nemmeno questo. Il versetto 15 ci mette davanti a quello, alle manovre che Assalone fa per tentare il colpo di Stato, quindi questa divisione appunto interna al potere. Il malcontento probabilmente serpeggiava già all'interno del regno di Davide, no? Data l'età forse Davide è un po' meno presente, l'organizzazione statale che ha messo in piedi, perché il regno presuppone comunque sempre una certa burocrazia, una certa divisione di compiti, e voi sapete che dove c'è questo c'è una spartizione spesso avida del potere, quindi non tutti agiscono per il bene degli altri, ma cercano di approfittarne, quindi comunque si crea sempre un certo malcontento, no? Salome comincia a capire questo e allora comincia a cercare di cavalcare questa onda. E allora cosa fa? Cerca di pilotare l'amore di tutto il popolo verso di sé, soprattutto di quelli delle tribù del nord, i più lontani, quelli che comunque sono sempre stati un po' più freddi nei confronti del re. E anche qui è strano che questo ragazzo non riesca ad aspettare il suo tempo, perché ormai non c'è più Ammon, l'ha riaccolto a corte, quindi a Salome è comunque destinato a prendere il posto di Davide. Mancherebbero forse quanti anni, Davide sta invecchiando e di lì a poco lui avrebbe ottenuto, senza colpo ferire, quello a cui aspirava. E invece è un atto di orgoglio, di fretta, e come sempre questi atti portano un po' alla rovina, perché il problema di divisione interfamiliare diventa un problema di divisione all'interno del regno. E allora c'è questo primo segno di potere. Cosa fa come prima cosa? Allora, si circonda, prende un carro e poi 50 guardie del corpo, queste 50 persone che gli formano davanti, 50 bodyguard, insomma non è male, no? E per 4 anni lavora, e nemmeno troppo segretamente, per cercare di carpire appunto la fiducia della gente, facendo ovviamente delle promesse che non avrebbe mai potuto mantenere, perché questo è tipico, no? Delle persone del populismo, delle persone che sbandierano, promettono, poi nessuno va poi a vedere che non si realizza niente di quello che una promessa, no? Però l'ha promesso, no? Ma io ho detto che avrei fatto questo e quell'altro. Quindi in qualche modo è un grande politico, e punta sulla sua elegante e bella apparenza, no? La capigliatura, i segni sono sempre i soliti, no? Demagogo, quindi vicino alla gente, ma se fossi io al posto di Davide ti ascolterei, saprei io come risolvere i tuoi problemi, i segni di potenza, perché appunto avere le 50 guardie del corpo, una bella macchina, perché il carro probabilmente corrisponde a Mercedes, a BMW, insomma di quelle macchine di più ne ha più ne metta, e quindi in qualche modo tutto questo la dimostrazione di forza, promettere la giustizia, la bellezza, l'estetica, metterci tutto, è proprio un lavorare, no? Molto bene. Certo che se la giustizia che lui promette agli altri è la giustizia che ha fatto a sua sorella, oppure quella che ha fatto al fratello Ammon, in qualche modo la gente avrebbe già potuto intuire qualche cosa, aprire gli occhi, ma tant'è, è così, no? I versetti dal 7 al 12 si fanno di Assalome, ancora una volta 4 anni dopo, 4 anni di questo lavoro politico, che scende alla sua città natale. Lui è nato a Chero. Lascia che vada a compiere a Chero ogni voto che fece al Signore. È strano che è lo stesso stratagemma che aveva già usato Davide, no? Devo andare a fare un voto, devo assolvere questa cosa di famiglia, e quindi per recarsi in questo posto, anche lui. Quando doveva usare questa scusa con Saul, vi ricordate al capitolo 20 del primo libro di Samuele, appunto, avevano usato le stesse parole. Raccoglie 200 persone che ci sembrano anche abbastanza ignare, perché alcune non sanno manco cosa vanno a fare, pensano a fare una scampagnata con Assalome. Si accaparra un grande consigliere, una grande mente. Perché come sempre dove c'è un giovane ambizioso poi c'è bisogno di gente dietro che pensi e che sappia magari come muoversi e che mosse fare, e questo Achitofel di Ghilo tradisce Davide e sceglie il giovane forse come futuro della nazione al posto di questo anziano monarca. Nei versetti 13 e 16 Davide riceve la notizia dal palazzo di Gerusalemme che in qualche modo questa cospirazione aumenta sempre di più, e allora il fatto che si faccia incoronare re a Hebron diventa chiaramente un atto di lesa maestà, diventa a questo punto esplicito il colpo di Stato. Cosa fa Davide? Davide sceglie di non portare la guerra nella capitale, ama questa città e quindi non vuole vivere una guerra civile coinvolgendo la popolazione. Ancora una volta vediamo che tutti i suoi gesti, possiamo dire quello che vogliamo, ma sono sempre dettati invece da molta umiltà, molto altruismo e molta saggezza. Ha capito che la gente è in qualche modo rimasta un po' affascinata dal Salone, quindi non è solo non coinvolgere la popolazione civile inerme, ma anche un guardarsi le spalle, e preferisce quindi un terreno di scontro che sia quello più conosciuto da lui, il deserto. In qualche modo quindi se ne va, esce dalla città e vede come si mette la cosa, non cerca il confronto immediato con il figlio, forse insomma, magari si arriverà a un compromesso, quindi anche questo è una mossa saggia. Oltretutto conosce il deserto come le sue tasche, non abdica perché lascia le concubine, e quindi è un segno importante che poi verrà anche questo, e però si affida a Dio, no? C'è questa preghiera proprio: se Dio vuole tornerò, lascio lì le mogli e vedremo cosa succede. E poi dal versetto 17 in poi il re dunque esce a piedi con tutto il popolo, si fermarono all'ultima casa. Allora qui c'è il racconto è interessante, no? Perché inizia a descrivere l'uscita del re Davide da Gerusalemme e ci sono una serie di tappe che possono essere significative, no? Forse questa ultima casa gli serve per scremare un po', l'ultima casa in periferia della città gli serve per scremare un po' il seguito, perché i miei amici comunque si vedono sempre nel momento della difficoltà, no? Gli altri sono solo degli opportunisti che sono vicini al potente finché in serva, poi quando ha delle difficoltà magari calcolano appunto un ritorno. Chi c'ha allora di fianco a lui? Beh, c'ha i Cretei, che sono una popolazione non ebrea del Negev, ci viene detto nel primo libro di Samuele, cioè capitolo 30, ed era proprio il posto dove Davide andava a fare razzia, ingannando i Filistei. A capo loro mette Benaia, figlio di Joiada, un uomo valoroso, originario di Casbel. I Cretei aiutavano Salomone, aiuteranno poi in seguito Salomone a insediarsi come re, e il loro capo Benaia sarà quello che ucciderà Adonia e Joab, il famoso generale Joab. Altrove sembra un popolo assimilato ai Filistei, gente di mare, comunque, ecco, sono un corpo speciale. Poi ci sono i Peletei, anche questo è un corpo speciale, anche questo è straniero, guardia del corpo a servizio del re. E anche i Gatiti, probabilmente non sono israeliti perché abitanti di Gat erano Filistei, quindi sapete che lui quando ha fatto il doppio gioco è stato a Gat per un bel po' di tempo e quindi si è accaparrato anche la collaborazione di queste brave persone. Ittai sarà a capo di questi 600 uomini che lo hanno seguito fin dai tempi di Gat. La risposta di Ittai assomiglia moltissimo a quella di Ruth alla suocera Noemi, se vi ricordate il libro di Ruth, capitolo 1, versetto 16. Rimarrò sempre con te, dovunque sarà il regno Signore, sia per la morte che per la vita, là sarà anche il tuo servo. Versetto 21. E allora Davide dice: avanti, passa, ok, tu rimani con me. Poi c'è un'altra tappa alla valle del Cedron. Vediamo che la fiducia in Dio comunque di Davide è enorme, perché rifiuta la protezione in qualche modo magica, una specie di amuleto che alcuni usavano, l'arca dell'alleanza. Gli israeliti in prima Samuele 4 avevano fatto così, no? Erano in guerra, chiamiamo l'arca perché con quella forse, no? E lui invece in qualche modo anche qui si dimostra veramente fiducioso in Dio, non si vuole appropriare di questa protezione divina. È come se dicesse: tra me e mio figlio Salome Dio deciderà. E guardate che è un grande gesto anche qui, credo, no? Di unità, io lo vedo in questa maniera. Se rivedrà l'arca, significa che Dio sceglierà ancora lui alla guida del popolo, altrimenti vuol dire che Dio ha scelto in maniera diversa. questo guardate che è tipico solo di persone che non sono attaccate al trono o alla poltrona in una maniera incredibile, perché chi si attacca al potere in una maniera insana allora non sta più facendo qualche cosa al servizio degli altri, sta semplicemente cercando di conservare il potere. Davide non perde mai di vista che lui ha avuto l'autorità sul popolo al servizio del popolo. Oltretutto rilascia anche il sacerdote Zadok, perché gli sarà più utile a Gerusalemme, e i suoi due figli, Achimaaz e Jonathan, faranno da corriere. Quindi anche qui la fiducia in Dio unita alla furbizia umana, perché fidarsi di Dio vuol dire anche magari fare in modo che il Signore ti dia quell'intuizione per dire bene, possiamo fare così. E lui rimanendo nel deserto, quindi al sicuro, non circondato da persone che potrebbero tradirlo, se le sceglie bene chi sta con lui, però ha modo di sapere quello che succede nella capitale. Questo appunto sono i versetti 24-29. La valle del Cedro, nel versetto 23, e poi riprende al versetto 30 e 31, è proprio il tragitto, no? Valle del Cedro, Porto degli Ulivi, Davide sta uscendo da Gerusalemme, e questo non può non farci pensare a quel figlio di Davide, a quel suo discendente, no? Che proprio in quella zona sarà tradito da altri opportunisti, salendo la collina di Getsemani nell'orto degli ulivi, no? E quindi ci sono in qualche modo delle similitudini. Achitofel, poi abbiamo detto, tradisce Davide e passa con Assalome. Forse una risposta la possiamo trovare anche nel testo. Io mi sono chiesto come mai questo grande saggio a un certo punto passa così da una parte all'altra senza problemi, no? In 2 Samuele 11:3 si dice che Bezzadea è figlia di un certo Eliam. Al capitolo 23, al versetto 34, si dice che Eliam era figlio di Achitofel di Chilo. Quindi Achitofel è il nonno di Bersameam. E quindi aveva sicuramente il dente avvelenato con Davide, aveva dei motivi perlomeno per avere un po' il dente avvelenato con il re, no? E quindi probabilmente rimane al servizio del re, perché comunque deve sbarcare il lunario, però aspettava l'occasione giusta, magari per potersi vendicare di quello che sua figlia in qualche modo aveva dovuto affrontare. Anche ora, per difendersi dai consigli di chi lo conosce bene e lo odia, Davide cosa fa? Prega. Si rivolge a Dio, sia lui a consigliare a Salome secondo la sua volontà. E subito dopo, ancora una volta, vedete la preghiera come ispira, allora ha subito un'abile contromossa molto strategica che si rivelerà vincente, e mette in atto un suo piano intelligente. E l'arma qual è? Dal versetto 32 in poi l'arma è un certo Cushai l'archita. Giunge in cima dove si adora Dio, interessante anche il luogo in cui sceglie questa cosa, e poi lascia andare questo Cushai e dice: beh, tu mi sarai più utile a Gerusalemme, torna al capitale. Si finge traditore di Davide, entrerà nelle grazie di Assalone e saprà abilmente consigliarlo male, no, ovviamente consigliarlo, cioè, nel senso a favore di Davide, e quindi questo è già probabilmente una mossa molto, molto astuta di Davide, che mette a segno questo colpo che si rivelerà importante per il seguito della storia. Al capitolo 16 Davide incontra Ziba e Simei. Capitolo 17, a Salome vedremo chi si troverà tra questi due consiglieri, Achitofel e Cushai. Nel capitolo 16, in sintesi, Davide si lascia aiutare con delle vettovaglie da questo Ziba, che era, vi ricordate, il servo di Meribbaal, e si lascia invece insultare da quest'altro Simei. Anche se dobbiamo dire che le accuse di questo israelita non sono giuste, lui è della tribù di Beniamino, gli dà del sanguinario menzionando la casa di Saul. Vi ricordate tutto quello che abbiamo visto della casa di Saul? Davide non si è comportato come altri sovrani che appena arrivati al trono hanno ammazzato tutti i discendenti della dinastia rivale. Al contrario, è successo, perché Joab in qualche modo ha fatto piazza pulita anche contro il volere di Davide, ma per quanto riguarda il re aveva avuto misericordia, anche se ricordate, verso l'ultimo figlio di Jonathan. Inoltre le situazioni sono anche un po' scellerate, no? Perché questo tipo che si comincia a tirare delle pietre e a insultare chi comunque era ancora il consacrato di Dio, come prima cosa rischia di farsi ammazzare sul posto dalle guardie del posto, dalle guardie del corpo di Davide, che sono lì vicine. Se Davide non l'avesse tenuta l'avrebbero fatto saltare la testa in 448, no? Ma appunto l'insulto è rivolto comunque contro colui che è ancora l'unto del Signore, anche se è stato tradito dal figlio, anche se c'è stato un colpo di Stato, ma lui è ancora in quel momento l'unto del Signore. Ancora una volta è magistrale l'interpretazione che ne dà Davide. Accetta l'umiliazione, probabilmente Dio stesso ha ispirato questo simile di maledire il re per umiliarlo, per metterlo di fronte ai suoi errori, alla sua condizione di ramingo e fuggiasco sulla terra, questo che ci sarà per quasi tutta la sua vita. Il giovane Assalom, no, prima ancora vediamo dal versetto 15 in poi, sempre il capitolo 16, Cushai segue il consiglio di Davide e cerca di entrare nelle grazie di Assalom. Ovviamente il gesto è abbastanza rischioso perché poteva anche non andargli bene, eh? Assalom si impadronisce dell'arma del padre seguendo già il primo consiglio di Achitofel, non un primo consiglio che è quello di mostrare la propria forza. Probabilmente anche lì c'è un dente avvelenato, quindi un desiderio di vendetta di questo Achitofel. Quindi ha rapporti con le mogli di Davide, fa questo affronto e questo è il segno della investitura. Vi dicevo, spesso le donne in questi racconti, in quel tempo, non sono tanto un oggetto di una bramosia particolare, ma proprio il segno di una perdonanza, come il matrimonio era segno di alleanza, quindi di potenza, di sicurezza con i re vicini. Il potere quindi si è avvicendato con questo gesto a Salome. Lo mette nelle proprie mani. Il gesto di violazione appunto dell'Arem del padre Davide ricorda il gesto di Ruben in Genesi 35:2 nei confronti delle concubine di Giacobbe. Anche c'era stato già lo stesso gesto, infatti nelle benedizioni finali della Genesi viene ricordato in qualche modo. Il versetto 23 di questo capitolo 16 è interessante perché ci ricorda che la parola di Achitofel era come la parola di Dio. Vedete, questi consiglieri sono un po' più che consiglieri, non sono semplicemente dei diplomatici, sono un po' come dei profeti. Parlare a nome di Dio è tipico del profeta. Però il suo secondo consiglio non verrà ascoltato. Lui vorrebbe piombare immediatamente su Davide, lasciando a Salome a corte tranquillo con le donne, dice: tu stai qui tranquillo, dammi 12.000 soldati, io vado e schiaccio Davide. E probabilmente questa sarebbe stata la mossa vincente. Davide non si era ancora organizzato, stava ancora scappando nel deserto, eccetera. Però vedete, anche questo Achitofel, grande saggio, uomo che parla a nome di Dio, cosa sta facendo? Sta mettendo in atto una vendetta personale e lui sarebbe disposto a uccidere l'unto del Signore, quello che Davide non si è mai nemmeno sognato di pensare. Anche se Saul era un tiranno in certi momenti, ha prevaricato, in qualche modo non governava secondo il cuore di Dio, ma finché era lui l'unto di Dio, Davide l'ha rispettato. Scappato, ha cercato di salvare ovviamente la propria vita, ha cercato di lanciare dei segnali, ma l'ha rispettato. Invece qui a Pitofel c'è dammi i soldati e io lo vado a sterminare. Quindi se realizzato questo consiglio sarebbe stata la fine di Davide. Ma capitolo 17, no? Dai versetti 5 in poi, il giovane è inesperto a Salone, cosa fa? Prima consulta Achitofel e poi dice: ma c'è anche l'altro, però vediamo un po', perché anche Cusani sembra una persona intelligente, saggio, sentiamo un po' anche il consiglio di quello là. E qui ecco, c'è la furbizia di questo elemento, no? La submissione ovviamente era molto pericolosa, però l'argomento più contrario lo volge a suo favore, perché lui già dice: proprio perché io conosco meglio di voi Davide, perché è lo suo intimo, che posso prevedere meglio le mosse di qualsiasi altra persona. Infatti lui dice: Achitofele è un grande saggio, vi ha sempre consigliato bene, però non questa volta. Molto furbo, no? E allora dice la sua, e ovviamente il suo consiglio è quello che tende invece a dare tempo a Davide di organizzarsi e di poi fare la sua contromossa. Le cose che dice infatti aiutano Davide senza che gli altri se ne accorgano. Perché? Perché allo stesso tempo anche stimolano l'ambizione di Assalomone. Perché secondo il piano di Cusai sarà Assalomone stesso a mettersi a capo delle truppe e lui avrà la vittoria, perché se rimaneva a corte e lasciava che la battaglia fosse vinta da Achitofel, capite bene che c'era qualcosa che non andava, e invece questo gli dà più onore. Allora no, tu prendi il tuo tempo, stai tranquillo, fai le cose che devi fare a corte, eccetera, organizziamo un grande esercito, mandiamo in tutte le tribù del nord, eccetera, organizziamo un bel esercito, mettiamo in piedi un sacco di persone e con questo grande esercito, con te come capo, affronterai Davide e sarai tu a avere la gloria della vittoria. Suona bene, suona bene, no? Il problema è che proprio per questo motivo morirà, proprio perché non è rimasta corta, si metterà a capo delle truppe e non raccoglierà l'onore della vittoria, ma raccoglierà la morte. A tutti comunque piace di più questo consiglio, non si rischia di affrontare Davide sul suo terreno preferito, che è il deserto, e quindi... Però dal versetto 15 in poi si dice che tramite appunto questi corrieri Davide viene avvisato, si affretta a allontanarsi, passa il Giordano di notte, si riorganizza. È interessante la scelta del posto, c'è una fonte, En Rogel, dove il via vai di persone non avrebbe dovuto destare attenzione. Il corriere, che furbi, dov'è che è un posto che non desta attenzione? Un posto, perché tutti vanno lì, tutte le persone vanno, attingono, vanno via, quindi mentre attingi, se scambi due parole, non se ne accorge nessuno. Però questo posto è proprio, anche oggi si chiama Bir Ayub, è chiamata la fonte di Giobbe, è la confluenza della valle del Cedron con quella della Ghenna sotto Gerusalemme. Cosa succede? Dal versetto 23, quando Achitofel vede che Assalomone ascolta il consiglio di Cusai, capisce di aver finito. Lui è chiuso perché sa che con questo piano di Davide, in prima cosa, conosce anche lui le situazioni e sa che Davide si riorganizza e probabilmente vincerà. E lui ha tradito Davide, quindi se Davide vince di nuovo, lui comunque ha chiuso, ha finito, perché è stato un traditore. Non ha scampo, la sua vita non vale più niente. E quindi la sua figura ricorda un po' tragicamente quella di un altro traditore che compie questo gesto finale, si ammazza, cosa assolutamente non frequente nella scrittura. Nel versetto 24 si parla anche del luogo, il luogo è Mahanaim, interessante, è una parola che si chiama duale, cioè ha un significato doppio, nella scrittura viene usata come radice di inclinare oppure accamparsi. Infatti se leggiamo Genesi 32, versetti 2-3, lì si gioca un po' su questo nome. È una città della Transgiordania, vicino ai guadi del Yabok, dove c'è un momento particolare della vita di Giacobbe, perché il luogo riceve questo nome proprio da Giacobbe, che sta tornando dalla terra di Labano verso il fratello Esaù, e Giacobbe aveva una visione di angeli, di due campi, cioè accampamenti, il campo di Dio e il campo dell'uomo, e per questo divide le sue persone in due campi, manda avanti prima un certo numero di persone verso Esaù e le altre però le tiene dietro. Insomma, c'è questo gioco di parola anche sull'uomo. La finale di questo capitolo stupisce un po', perché un aiuto insperato viene a Davide da un certo Sobi, che è figlio di Nachash. Ve lo ricordate, questo re di Amman, dove saremo domani sera per tutta la consolata, che aveva schiaffeggiato, aveva raso la barba agli inviati di Davide, quindi aveva fatto questa umiliazione forte nei confronti di Davide, no? E qui in qualche modo c'è un cambio di fronte, quindi vabbè. Un altro aiuto viene da componenti della tribù rivale di Beniamino, perché questo Machir aveva ospitato in casa Meribbaal, era della tribù di Beniamino, prima che fosse ospitata a corte da Davide. Invece Barzillai, che è la terza persona che aiuta Davide, è un uomo ricco, un benefattore, un saggio, uno che insomma comunque lo ha sempre aiutato. Al capitolo 18 ci presenta il contrattacco di Davide. Davide ha dilazionato il tempo più possibile, più che ha potuto, ma ora deve difendersi, no? E ovviamente il suo esercito è un esercito di professionisti abituati a tante battaglie, sono i vecchi che erano con lui, no? Hanno vinto, vi ricordate la volta scorsa vi nominavo dalla Suttina, no? Tutti i popoli vicini, no? Hanno vinto tutti, compresi i fortissimi filistei che hanno il ferro, eccetera, eccetera, ma che loro conoscevano bene. Quindi un esercito esperto, organizzato, si trova di fronte, con tre generali appunto che sono fior di generali, un esercito di volontari, perché li hanno radunati all'ultimo momento da tutte le tribù di Israele, quindi sono corsi lì, non hanno preparazione e non hanno mai combattuto, soprattutto mai combattuto insieme, non si conoscono, è ovvio che la fine è scontata, no? Anche se hanno come capo un grande soldato, un grande generale che è Amasa, però non c'è speranza. Oltretutto il testo dice, nel capitolo 18, nel versetto 5 al versetto 8, che la selva di Efraim fa più vittime che la spada, e probabilmente anche a Salomone sarebbe finito così, perché si è rimasto impigliato con i capelli in un albero, e anche se non fosse arrivato il cattivo Joab a trafiggerlo, probabilmente era stato sbranato da qualche bestia, sarebbe finito comunque male, tant'è vero che il testo dice che ne ha uccisi più il bosco che la spada. Quindi comunque erano delle zone molto impervie, selvagge, pericolose, c'erano le bestie feroci in Israele, sono testimoniate anche da alcune antiche pitture, rare perché non si usava molto raffigurare, le altre figurative non erano molto diffuse, no? Però ci sono. Quindi orsi, leoni, leopardi sono nominati anche nei testi biblici. Però a Salone, in qualche modo, dal versetto 9 al versetto 17, viene ucciso a tradimento. Non è uno scontro leale, e questa è la caratteristica di Joab. Joab ha sempre ucciso in qualche modo in questa maniera, a tradimento, ha sempre ferito, non in scontri leali, anche se è coraggioso, anche lui lo ha dimostrato, no? Però. E proprio perché sa che ha disobbedito all'ordine di Davide, che invece voleva a tutti i costi salvare il figlio, ricordate quando avete letto questo testo in cui lui, mentre i suoi soldati escono dalla città di Macanaim, dove lui rimane, dice più volte: risparmiate a Salome, salvate a Salome. Lui continua ad amare comunque il suo figlio. E allora proprio perché sa questo, Joab non vuole mandare questo giovane Achimaaz, figlio di Zadok, a dare la buona notizia al re, perché sa benissimo che non sarà una buona notizia per Davide. E infatti nei versetti finali 24, 32, per quattro volte ritorna questa espressione, la buona notizia, cioè l'Evangelo. Davide è in apprensione che lui aspetta questa buona notizia, ma la buona notizia che aspetta lui non è la stessa che gli portano i messaggeri. La morte di un figlio per lui sicuramente non è una buona notizia, e allora c'è nel capitolo 19 la descrizione tragica della reazione. E il testo gioca su un elemento in particolare, no? Il regno del re Davide, cioè Davide è re, ma a un certo punto non è più re perché diventa fuggiasco, a Bahurim. A lui viene chiesto di tornare ad essere re, e il regno di Davide viene diviso, il regno di Davide viene nuovamente unito. Già in questo capitolo assistiamo a tutte queste cose. Davide ha perso il figlio a Salome, inizio del capitolo 19, fa lutto, piange, si dispera. Le conseguenze del suo peccato pesano, dopo Ammon e anche in qualche modo Tamar, la giovane, ha perso anche a Salome e perderà anche poi in seguito il figlio Adonia. Iob va da lui perché non vuole smetterla di piangere, versetti 6, versetto 9, e la sua suona quasi una minaccia: se non torni al tuo posto nessuno ti seguirà più. È una frase decisa. Da versetti 10 in poi tutto il popolo degli israeliti che non ha seguito Davide nel deserto e in qualche modo lo ha abbandonato, ora si chiede cosa succederà. Tutto il popolo si diceva: ma il re ci ha liberato dalla mano dei nostri nemici, ci ha salvato dalla mano dei filistei, ora è dovuto fuggire a causa di Assalone, ma Assalone è morto in battaglia, ora perché non fate niente? Cioè, c'è una situazione di confusione che possiamo interpretare in questa maniera. È un momento delicato della leadership di Israele. Allora, il re vecchio se n'è andato, ha vinto una battaglia, però c'era il giovane che si era già autoproclamato re, e cosa dobbiamo fare? Davide risolve la cosa facilitando il suo rientro, e infatti chiede ai due fedeli sacerdoti, che gli facevano un po' da spalla, di portare al consiglio degli anziani, di parlare con questo consiglio e richiamare Davide sul trono. Quindi un gesto ufficiale da parte del consiglio degli anziani avrebbe facilitato le cose. Oltretutto, cosa fa? Toglie di mezzo lo scomodo di Joab, finalmente, questo generale dell'esercito, e affida l'incarico di generale ad Amasa. Dal versetto 16 al versetto 24, allora succede che tutti, dopo questa nuova proclamazione, Davide sta tornando sul trono, cosa succede? Come sempre, un altro voltabandiera, no? Questi qua che erano rimasti indifferenti e stavano lì a aspettare a vedere come si muovevano le sorti, dice: se vince a Salome, viva Salome, adesso ha vinto Davide, tutti vanno verso il Giordano, si affrettano a dargli il benvenuto, meno male che sei tornato, eccetera, eccetera. Lo aiutano a passare il Giordano, gente di Israele, gente di Beniamino e i suoi fedeli di Giuda. Tra di essi anche quel famoso Simei, beniaminita, che lo aveva maledetto. E viene ancora una volta risparmiato dalla vendetta delle guardie per la seconda volta. Secondo la legge, Esodo 22-28, comunque avrebbe dovuto morire per aver maledetto il capo del popolo. Ma Davide gli promette: non morrai. Dal versetto 25 al 31, Merib Baal stesso va incontro a Davide, spiega di non aver potuto seguire Davide a causa della sua menomazione fisica. E ricordate, Maria Zoppo dice: ma perché non mi seguite? Non potevo. Qua. E poi c'è insomma qualche parole false riguardo al servo Ziba, che aveva lasciato credere a Davide che gli avesse tradito o volesse riprendersi il trono. Quel servo, quando Davide gli aveva chiesto: ma dov'è il tuo padrone Meribal? Dice: ma è rimasto là. Fa mezzo intuire che forse Meribal, siccome era comunque un discendente di Saul, avrebbe voluto approfittare della situazione per riprendersi in mano il potere. In realtà Le scuse sono poco chiare, non si capisce bene quale delle due versioni, se il padrone o quella del servo sia quella corretta. Il testo ci lascia tranquillamente in questa ambiguità. Davide cosa fa? Concede il beneficio del dubbio a entrambi. Ancora una volta, decisione molto saggia, con grande saggezza, divide metà i suoi beni, dice va bene, però metà se la figlia al servo, metà te la continui a tenere tu, e cerca in qualche modo di favorire la riconciliazione tra due persone che hanno cercato di mettersi entrambi nella sponda giusta, aspettando di vedere qual era questa sponda giusta, capite? Il capitolo 19 si chiude con Barzillai, questo vecchio benefattore che non vuole tornare a corte. Le sue parole sono una realistica descrizione della bella vita che si svolge a corte. E allora dice saggiamente, dice, io ho 80 anni, insomma, non posso più gustare, non posso più vedere, eccetera, eccetera, quindi cosa ci faccio a corte? Però concede a Davide il figlio, Kimham, che sarà trattato bene e rimarrà a corte anche con il figlio di Davide, Salomone, che gli continua questa tradizione di famiglia. E gli ultimi versetti, 41-44, sono dedicati a una specie di lite tra la gente di Israele e la gente di Giuda. Sono delle pericolose crepe nel regno di Davide, no? Dice, ma l'ho aiutato di più io, no, l'ho aiutato io, vabbè, insomma. E poi esploderanno queste crepe nella divisione appunto con il figlio di Davide Salomone, dopo il figlio di Davide Salomone esploderanno queste divisioni con la divisione del regno. Il capitolo 20, sempre di corso, stiamo no, leggendo versetti su versetti, sperando sempre che abbiate un po' il testo un po' stomano. Questo capitolo ci parla di una prima conseguenza anche di queste fratture, un certo Seba di Bicri, beniamita, quindi delle tribù del nord, litiga con quelli del sud, cioè con la tribù di Giuda che erano più vicini a Davide, per una questione di vicinanza di primato. Un momento dopo passano dal seguire il re Davide a seguire un uomo senza valore, viene descritto questo Seba. Ognuno torna nelle proprie tende. Lui, questo qua, provoca una spaccatura nel seguito del re. Bisogna dire però da subito che il testo non dice che la gente comunque del sud è migliore di quella del nord, l'abbiamo già accennato anche l'altra volta, solo per il fatto che comunque la promessa poi passerà attraverso il regno di Giuda. Non viene nascosto niente, è vero che la promessa passerà di lì, è vero che il regno di Israele sarà smembrato entro due secoli degli Assiri, però se guardiamo le motivazioni della lite, allora entrambi accampano dei diritti su Davide. Il nord pretende 10 volte più attenzione di quelli del sud, perché il rapporto dicono 10 volte tanto, cioè noi siamo 10 tribù, queste sono una e mezza, perché non erano manco due. Mentre il sud pretende di essere più vicini al re Davide e avere più diritti solo perché sono consanguinei. Siamo della sua famiglia, no? Questa diciamo che è una famiglia allargata, ovviamente, dell'Oriente, no? Con paesani, sudditi della prima ora, i vecchi, no? E le contrapposizioni sono praticamente queste. Però nessuno dei due schieramenti pensa alla vera motivazione che ha mosso Davide e dovrebbe muovere ogni suddito, sia di Israele che di Giuda, nei confronti del re, cioè vederlo come unto del Signore. Di questo non si parla per niente. Quindi le motivazioni sono sbagliate sia da una parte che dall'altra, perché il re comunque è per Israele il rappresentante di Dio in terra, l'esegeta, l'interprete, l'esecutore della legge di Dio nel paese. Ora, la prima cosa che deve fare è tornata a corte, versetto 3 e seguenti, la prima cosa che deve fare Davide è spiacevole, torna a corte e deve mettere da parte queste mogli, queste concubine usate in qualche modo da Salomone, non possono più essere sue mogli. Questo è il protocollo. Rimangono a corte, pensa loro, ovviamente a sue spese, ma praticamente come vedove a vita, non si unirà più a loro. Poi abbiamo detto dall'incarico prima ad Amasa e poi a suo cugino Abishai, non a Joab, che aveva restituito dall'esercito, di risolvere questo problema con questo ribelle, con questo Sheba, prima che questo scisma appunto si allarghi e il malcontento porti alle spaccature più gravi. Però improvvisamente dal versetto 8 di questo capitolo 20 vediamo di fronte Joab e Amasa. Sarà un caso? Joab non aveva l'incarico di seguire Sheba, come mai si trova lì da quelle parti? No? Avrebbe dovuto partire sull'altro generale, e però lui si trova sempre al posto giusto. Probabilmente prende i suoi figli soldati che aveva sempre dietro, cerca di regolare qualche altro conticino che ha in sospeso, forse ribruciava la destituzione da capo dell'esercito, e comunque secondo il suo stile a tradimento saluta Amasa e sa finalmente ti vedo, tira fuori con la mano sinistra la spada e invece con la destra e lo trafigge, lo uccide, lo sventra. Le truppe, ancora una volta, senza Amasa, che è il generale che era in carica in quel momento, hanno un attimo di sbandamento, hanno un problema di autorità, che adesso comanderà le truppe. E anche qui, vedete, perché l'incaricato dopo Amasa era Abisai, che era il fratello più vecchio, ma il fratello più giovane prende l'iniziativa, rimuove il cadavere, questo che era rimasto in mezzo alla strada, tutti si erano fermati, lo mette fuori dalla strada e dice, seguiamo Joab. E quindi ancora una volta chi era stato messo fuori dalla porta rientra dalla finestra e si trova nuovamente a capo della truppa. E allora c'è cioè, dal versetto 14 in poi la truppa con a capo Joab che percorre tutte le tribù, dice il testo, per fare sarà nascosto ben bene, sarà messa a correre, aveva incitato il popolo alla rivolta, ma poi probabilmente molti israeliti lo aiutano anche a nascondersi, perché se vanno per tutte le tribù da una parte all'altra vuol dire che faticano a trovarlo. Prima però che la faccenda diventi seria e la lotta diventi veramente fratricida, compare una donna che il testo chiama saggia e pacificatrice dei fedeli in Israele, versetto 19. No? E la sua saggezza in cosa consiste? Beh, nel sacrificare uno solo per il bene di tutti gli altri. E la città allora di Abel decide di consegnare questo Sheba, taglia la testa, gli lancia la testa dalle mura fuori, e quindi a Joab non resta altro che ritornarsene nella capitale, il compito è eseguito. Il versetto 23 e 26 concludono questo capitolo con un elenco, diciamo così, amministrativo del governo di Davide, una certa divisione dei poteri, no? Condividono le difficoltà di un regno che non è certo idilliaco. 2 Samuele 21 era parallelo in qualche modo a prima re 12-16, vi dicevo lo strappo che si procurerà dalle 10 tribù del nord con le tribù del sud sarà poi definitivo, e usiamo proprio la stessa frase che significa in qualche modo rifiutare Dio stesso. E comunque nonostante persecuzioni, cioè gelosie, con tutte queste cose, Davide si era sempre comportato con timore verso l'unto del Signore. E potremmo chiamarlo un po' il peccato originale, cioè far vincere i nostri bisogni rispetto all'obbedienza della parola di Dio, perché il gesto di Adamo ed Eva poi è stato questo, no? Fino al rifiuto di Gesù Cristo. Questo capitolo ci insegna quindi che a riflettere sulla fretta con la quale abbandoniamo l'obbedienza alla parola di Dio, la fretta con cui ci scrolliamo un po' di dosso l'autorità divina, per scegliere di servire noi stessi, o peggio, delle autorità terrene che ci schiavizzano. Potremmo leggere a questo riguardo, per esempio, Colossesi 1, 13, 20, non vi ricordate? Egli è l'immagine del Dio invisibile, in Lui sono stati creati tutti gli esseri del cielo, no? Per mezzo di Lui, in visto di Lui, Egli è il capo del corpo, il principio, il primogenito, tutta la pienezza risiede in Lui, eccetera. Oppure anche Filippesi 2, 5, 11, un nome che è superiore a ogni altro nome, davanti al nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio. No? Allora, questo in qualche modo è un po' come si conclude il testo, perché per molti, vedete anche sulle vostre Bibbie, dal capitolo 21 in poi c'è scritto appendici. In realtà, però, se andassimo proprio a vedere, il ciclo di Davide finisce in prima re 2, quindi è là che muore, è là che consegna il regno definitivamente a Salomone. Quindi sì, possiamo anche considerare questi capitoli inseriti come delle appendici, a patto che non intendiamo qualche cosa di accessorio, perché invece vedremo che il testo ci mette davanti ancora a delle cose molto interessanti. Non so se riuscirò a dirle tutte, perché appunto il tempo è quello che è, però ecco, abbiamo davanti dei capitoli molto interessanti. E allora ricordiamo anzitutto che dal momento che il testo della prima e seconda Samuele erano un libro solo, non si parla, non potremmo tanto dire appunto appendici, ma piuttosto potremmo dire anche un climax, cioè in genere un racconto si sviluppa fino ad arrivare a a qualche fine, e lì in qualche modo ci potrebbe essere anche enucleato un messaggio importante da dire prima di chiudere definitivamente il libro. In realtà potrebbe essere così. Infatti nel capitolo 21, vabbè, abbiamo 3 anni di carestia, un'altra prova per il regno di Davide, per Davide stesso, lungo periodo di difficoltà di penuria, 3 anni insomma. Sappiamo che quando la situazione economica si volge al peggio, comunque la prima cosa se la prendono con il re, anche se la carestia non è certamente colpa di Davide, no? Però Davide consulta il Signore e ottiene risposta. Dov'è il problema? È il problema appunto di questi gabaoniti, questi che il testo chiama amorrei, ma in senso stretto sarebbero gli ebrei, secondo il libro di Giosuè, capitolo 9, erano tra i popoli che gli israeliti avrebbero dovuto sterminare. Ma il capitolo 9 del libro di Giosuè, se andate a leggerlo, racconta un episodio abbastanza singolare, perché questi gabaoniti fanno una finta e allora arrivano con tutti i mantelli stracciati, con il pane secco nelle bisacce, no? E dicono: noi arriviamo da lontano, così lasciateci vivere qua. E Giosuè li lascia vivere. In realtà erano gli abitanti del paese vicino che erano ben insediati nella terra di Canaan. Quindi dopo la parola data, Giosuè non può più farli fuori. Avrebbe dovuto sterminarli, perché tutti, no, il male, vi ricordate quello che si diceva anche le altre volte, non tanto dobbiamo vedere le persone, così, dobbiamo vedere il nemico di Dio, dobbiamo vedere nell'applicazione spirituale comunque tutto ciò che si oppone al piano di Dio. Con questo bisogna essere radicali, non scendere a compromessi con il peccato, con il male, con il maligno. E allora questo comunque non era successo, no? E poi quell'episodio della grandine, eccetera eccetera. Questo sopruso che in qualche modo però Saul aveva fatto con i gabaoniti, cos'era? Era venir meno appunto un'alleanza che Israele aveva con loro. E infrangere un'alleanza non era come adesso, che si può dire qualche cosa e dopo 5 minuti di questo esattamente il contrario di quello che ho detto, e va bene così, perché per noi non più politici è così, no? Anzi, poi fa una rete, magari dico una cosa, poi va a fare un'intervista su un'altra TV e dico esattamente il contrario, ma va bene così, a noi va tutto bene. Allora era una cosa tragica, impossibile. Una persona che faceva questo, ma anche un commerciante che imbrogliava un'altra persona dicendo una cosa per l'altra, aveva chiuso, poteva più vendere niente, perché la parola di una persona era tutto, l'impegno, l'alleanza, la relazione che c'è tra due persone, il poter guardare in faccia, stringere la mano a un'altra persona, era importantissimo. Saul invece approfitta, probabilmente perché gli servono i terreni, perché magari voleva insediare lì dei suoi generali, va a sapere, no? Per motivi contingenti fa fuori i gabaoniti, e allora bisogna in qualche modo sistemare la situazione, bisogna rimetterla in sesto, no? Quindi le buone intenzioni spesso sono maschere per fini più subito, perché spesso abbiamo fatti così. Comunque la situazione viene risolta come si usava a quel tempo, purtroppo. Vengono scelti 7 uomini due figli della concubina di Shaul, che è Rizpa, e cinque nipoti di Shaul, figli di sua figlia Merab, quella casa di Saul, no, che si era macchiata del crimine. Quindi quando il testo dice Saul è la casa di Saul, in qualche modo capiamo che non è solo lui, ed ecco perché vengono scelti sette discendenti della casa di Saul. Vengono consegnati alla giustizia, l'implicazione era prevista dalla Torah per i crimini più gravi, oggi ci sarebbe la detenzione se fosse andata canata con me, ma allora è quello. E in qualche modo questo è necessario perché da loro, da questi Gabaoniti, Israele deve ricevere una benedizione. Sembra l'esatto contrario dell'alleanza data in Abramo, no? Dove lui deve essere benedizione per tutti gli altri popoli, ma qui per stabilire la giustizia si passa attraverso l'eliminazione del male e il riconoscimento della benedizione di Gabaon verso la giustizia di Israele. Allora, se tutti i popoli sono la giustizia, anche in qualche modo tutti gli altri popoli, quindi noi potremmo dire i non credenti, quelli che sono lontani, gli atei, quelli che non conoscono Dio, benedicono Dio a causa della giustizia che si sperimenta all'interno del popolo credente. Questo in qualche modo non basta leggere poi Romani 9:11 per capire questo dinamismo della benedizione arrivata attraverso i pagani e di riflesso si torna sugli ebrei, non per mezzo dei pagani. Questo brano quindi ci insegna l'importanza di mantenere le alleanze, potremmo citare anche tanti testi, eccetera, no? Ma facciamo un passo avanti. Il passo avanti è con il capitolo 22 che è praticamente non è assolutamente un appendice inutile, ma è uno dei salmi, anzi forse il salmo più lungo attribuito a Davide, che è il salmo 18. Abbiamo iniziato la nostra preghiera questa sera proprio con i primi versetti di questo salmo lunghissimo. È un condensato delle preghiere di Davide e delle riflessioni di un Davide maturo, vicino alla fine, che sta consegnando il suo potere e la sua autorità agli altri. E sappiamo che i salmi sono un condensato di teologia, di preghiera, di storia della salvezza, sono un'interpretazione della storia alla luce della fede. È un testo antichissimo e diventa un modello, uno schema per la preghiera di tutto Israele, cioè applicabile a tutti. Il messaggio è anche abbastanza semplice: lodo il Signore, 8 attributi di Dio in 2 versetti iniziali, tutte le volte che l'ho invocato mi ha ascoltato, mi ha salvato, versetti 4-20, mi salva per la mia giustizia, versetti 21-29, mi ha fatto trionfare sui miei nemici, 30-46, lode a Lui, 47-50, e poi il versetto finale, Dio salva il suo re, il suo Messia. Gli attributi di Dio all'inizio, versetti 1-3 di questo 2 Samuele 22, non sono solamente un nome, chiamiamo Dio il Santo, il Forte, la Roccia, no, sono un'esperienza di salvezza, un condensato dell'esperienza di Davide. La mia esperienza con Dio è questa: quando io dico Dio è misericordioso, se lo dico in una preghiera profonda, significa che ho sperimentato cosa vuol dire la misericordia di Dio per me. Se io dico Dio è buono, vuol dire che ho sperimentato la sua bontà, la sua gentilezza, la sua tenerezza nei miei confronti, no? Non è un nominalismo, quindi è molto importante. Poi nei versetti 4-20 torna un po' l'esperienza antropologica della persona umana, ossia pensate a Noè, anche Mosè e soprattutto Giona, cioè l'affrontare le acque. E le acque per gli ebrei sono il simbolo del male, salvati dalle acque, no? Quindi il nemico sentito nella propria vita come un diluvio, acque che inghiottono, la salvezza è sperimentata come una scialuppa, come un'arca, un cestello sul quale galleggio, oppure un pesce nel quale rimango 3 giorni e poi mi fa uscire alla luce. E in qualche modo vedete che la vittoria sul male è rappresentata come una rinascita, perché il segno di Giona Gesù stesso lo dirà, no? Figlio dell'uomo darà solo quel segno di Giona, che è questi tre giorni, questa risurrezione, vincere il male, andare oltre la morte. Dio salva l'uomo e le immagini sono quelle di una teofania, cioè una manifestazione gloriosa di Dio che tocca anche tutta la natura, e le immagini sono quelle classiche, pensiamo a Esodo 19, tuoni, fulmini, lampi, saette, eccetera. Si sperimenta l'ira di Dio, descritta dall'autore biblico con fenomeni presi dalla natura, cioè il terremoto, l'eruzione vulcanica, eccetera. I versetti 21 e 30 c'è questa protesta di innocenza e di giustizia, cioè accogliere e rimanere nell'alleanza con Dio significa benedizione, lunga vita, pace e prosperità. Questo era uno dei Deuteronomio 28. Mentre rifiutare la proposta di vita che mi viene da Dio significa chiudersi a questa proposta di vita. Allora capite, come dicevamo all'inizio, non è tanto Dio che punisce, anzi Dio non punisce. Non è una punizione sua, sono io che liberamente scelgo di mettermi in una sfera di morte, perché se rifiuto la vita, se io spengo la luce e scelgo le tenebre, non è Dio che mi manda le tenebre, sono io che rifiuto la proposta di luce che mi viene da Dio, quindi voglio camminare nelle tenebre, è una scelta della persona umana. Quello che invece il testo di Deuteronomio 27 chiama maledizioni per chi non osserva l'alleanza, ma la sostanza è questa qua, l'uomo è libero, è una scelta, Dio propone la vita, tu cosa scegli? La vita o la morte? Comunque emerge che le opere umane non sono il motivo per cui Dio dona la sua grazia, e Davide non si dimentica mai di essere un peccatore, questo emerge più volte dal testo. Con i versetti 30-33 riprende il racconto di chi è il Signore, questo Signore appunto sperimentato nella propria vita, e persino quasi una trasformazione così della persona stessa umana, no? I miei piedi come quelli delle cerve, no? Addestrato le mie mani alla guerra, le mani che diventano delle specie di spade, strumenti da guerra, sì. La vittoria con i nemici è sperimentata proprio in questo senso, però attenzione, la forza di Dio non è aggiunta alla nostra, e viene data al posto della nostra debolezza. Anzi, dirà Paolo, più si è deboli e più si sperimenta in sé la forza di Dio, no? In 2 Corinti 12. La sua luce viene a spazzare le nostre tenebre, versetto 29. Il nemico che sembrava così potente, terrificante, scappa, si dissolve, viene abbassato, mangia la polvere. E questo è un risultato della fede, di chi sa pregare. Pensate un attimo, allunghiamo un po', ma non so, è giusto per poter arrivare alla fine, l'esperienza di Israele che sta scappando dagli egiziani, no? L'esperienza dell'Esodo. Cosa succede? Davanti si trovano il mare, e il mare sono le acque che inghiottono, sono il mostro che mi sta per inghiottire, mi vuole fagocitare, dietro l'esercito degli egiziani. Ecco la situazione tante volte del credente, no? I salmi che leggiamo non sono così poesia, ragazzi, sono delle situazioni di vita di gente che si sente così, si sente imbottigliato, si sente pressato dal male, c'è un nemico dietro che mi vuole sbranare e uno davanti che mi vuole inghiottire. Non c'è scampo. Questa è la situazione, no? di molti salmi, compreso questo. E come viene risolta la situazione? Vi ricordate? Mosè che dice: state fermi. Sembra facile, no? Non so come state fermi. Allora vedete che si scatenano la rete di opinioni, no? No, alcuni dicono: andiamo dagli egiziani, ci metteremo in ginocchio, mettiamo bandiera bianca, diciamo ci siamo sbagliati. E loro ci riprenderanno in Egitto, abbiamo salva la vita. Altri che dicono magari tentano di tuffarsi attraverso un vuoto, altri che hanno altre soluzioni. No, state fermi e vedrete Dio che agisce. E allora il credente, quello che riesce a stare fermo e a confidare in Dio, sperimenta che i due nemici si mangiano tra di loro, il mare si riversa sugli egiziani, vedete? E gli ebrei, con la fiducia di Mosè e del credente, nella preghiera sperimentano questa vittoria. Bene, questo è un po' in sintesi quello che volevo farvi gustare di questo bel capitolo. Il capitolo 23, volando verso la fine, ci presenta le ultime parole di Davide. In realtà non sono le ultime, perché le ultime saranno quelle appunto di Prima Re 2, che rivolgerà al suo figlio, no? Il senso comunque è questo, il riconoscimento di Davide da parte dell'autore che scrive, no? Oracolo di Davide, figlio di Esse, oracolo dell'uomo innalzato dall'Altissimo, del consacrato del Dio di Giacobbe, del soave salmista di Israele. Parole che mi piacerebbe commentare con calma, perché sono bellissime. Per esempio, cosa vuol dire che Davide è il soave salmista e tutto quello che rappresentano appunto i salmi, la parola di Dio che ci viene messa in bocca perché Dio vuole sentirsela dire, qualche modo, sarebbe bellissimo, no? Comunque, c'è questa cosa molto bella. Però, passiamo avanti, il testo praticamente, ancora una volta, è un richiamo a quello che potrebbe essere il Salmo 1, quello che vi ho appena detto, della fine del Deuteronomio, le due vie, chi governa, chi è vicino a Dio, comunque l'uomo giusto, uno che teme Dio, e allora questo è quello che prospera. Ricordatevi che ribalta questa situazione, cioè il governare in primo luogo è rivolto al governare se stessi, no? Nei testi della saggezza si parla piuttosto di questo, non è tanto governare perché Davide è re, quindi deve governare bene, certo, questo, però noi, per esempio, come singoli credenti, dov'è che raccogliamo il succo di questo insegnamento? Proprio nel governare la nostra vita, dare un ordine alla nostra vita. Anche noi siamo chiamati ad essere re, no? Per noi e per gli altri. Mentre invece il perverso è come le spine, versetto 6, e quindi il Salmo 1, no? Il malvagio come una fula dispersa dal vento, eccetera. Poi vengono presentati i 3 e i 30. Cioè sono presentati i prodi, i valorosi che sono vicini a Davide. Due cose vi direi, insomma, come da ritenere su come significato, credo, di questi capitoli anche, no? Prima cosa è il principio di pluralità. Allora, Davide, sì, l'unto di Dio, è colui che prega, è colui che in qualche modo fa anche da mediatore tra Dio e il popolo, come aveva fatto Mosè, come fanno tanti altri, però sa unirsi di persone, sa coinvolgere delle persone e sa demandare, cioè la vittoria e la benedizione divina sperimentati da Davide si ripartiscono anche sugli altri, perché ci sono questi 3, questi 30 e poi diventa 36 che dice in tutto il testo, no? È un numero simbolico per indicare tante persone che vengono coinvolte nel modo appunto di regnare di Davide, che dicevamo anche ora, no? Che ogni credente non deve sentirsi escluso da questa dinamica, ma tutti siamo chiamati a diventare re o diventare in qualche modo coraggiosi. E allora la seconda cosa è che potrebbe essere anche questa, che il coraggio, come la paura, è contagioso. Contagioso. Cioè la paura, sapete che parte da così, poi nella folla si scatena il panico della folla. Però anche dove c'è un uomo veramente coraggioso, come Davide, che ha saputo far vedere che come ragazzino affronta un gigante, che affrontava le belve per difendere le sue pecore, gli orsi, eccetera, e ha dimostrato in tutta la sua vita di rispettare solo e unicamente Dio, più che tutte le altre persone, quindi non disprezzando gli altri, ma in qualche modo nella sua fiducia in Dio non aveva paura di affrontare i filistei, gli amorrei e tutti gli altri, ecco che ha saputo costruire un ambiente di questo tipo. E allora il testo ci elenca questi nomi, che per noi sono un arido elenco di nomi, magari anche impronunciabili perché non è la nostra lingua, proprio per dirci questo, che ci sono degli altri che battono degli altri giganti, ci sono degli altri Golia da affrontare e da abbattere, e succede. Anche quando Davide si ritirerà e non sarà più a capo delle truppe, ci sono altri che vincono di nuovo i filistei. Guardate il testo, leggete, ed è così. Ci sono tanti altri eroi, no? E queste sono le caratteristiche di uomini e donne di valore che emergono soprattutto nei tempi di crisi. Quando tutto va bene, ovviamente difficilmente nascono gli eroi, però quando le cose si fanno difficili, ecco che esce fuori, no, la stoffa. E i grandi della fede nascono in questi ambienti, in qualche modo. Il capitolo finale, capitolo 24, abbiamo un problema, perché il versetto dice: si accese ancora una volta l'ira del Signore contro Israele. Allora c'è un problema di ira di Dio nei confronti del popolo, e sembra che il gesto che farà Davide, che questo rivela essere un peccato, lui stesso dice: ah, peccato perché ho fatto il censimento del popolo, si mette a contare tutto il popolo. Allora, sembra che sia il mezzo usato dal Signore per scatenare la sua ira. Il problema era col popolo, non possiamo approfondire di più, sarebbe interessante. Fatto sta che è una specie di lezione pedagogica in qualche modo, no? E Davide la prenderà così. Cosa dice Davide quando il profeta verrà lì per patteggiare la pena? Perché ormai il problema non è di stabilire se ha sbagliato o no, ha sbagliato. Tante altre volte era stato contato il popolo, Mosè ha contato il popolo, Davide stesso va contato. Il problema forse è il fatto che, non so, potrebbe essere questo, che non c'è nessun motivo, perché tante altre volte c'era sempre stato un motivo. Per esempio, se leggiamo Esodo 30, versetti 12-16, si dice che quando farai il censimento dei figli di Israele, ognuno pagherà riscatto per la propria vita al Signore e non avranno flagelli, guarda caso, no? Quando sarà E quindi è chiaro che c'è un prezzo da pagare per il Signore ogni volta che per un giusto motivo si deve censire il popolo, perché potrebbe essere altrimenti un gesto di orgoglio. Ci contiamo e vediamo quanto siamo forti, quanto siamo bravi, no? E invece qui non solo ci potrebbe essere questo, ma non c'è nemmeno il giusto motivo. E quindi vedete che c'è probabilmente qualche cosa che è andato storto. Io cerco di trattenere in questo caso il re, non ci riesce, però Davide, vi dicevo, che cosa fa? Un grande gesto, ancora una volta, quando gli viene proposta il patteggiamento della pena, lui non è che sceglie i 3 giorni di festa perché è il periodo più breve, ma perché è l'unico modo di affidarsi unicamente al Signore. Non cadere nelle mani degli uomini, affidarsi a Dio, anche nella pena, vuol dire sapere di essere trattati come figlio. Io affronto l'ira di Dio, ma come figlio. Ricordate il figlio di Davide che assumerà su di sé l'ira del Signore, il discorso di Paolo, no? L'ira di Dio se ne parla anche nel Nuovo Testamento, non è una cosa sola del Vecchio Testamento da evitare. E viene assunta in qualche modo dal figlio di Davide Gesù e viene vinta, e lì viene vinto il male, no? Si potrebbe poi leggere Apocalisse 6, il sesto sigillo, l'ira dell'agnello che c'è in questo capitolo, ma anche Apocalisse 20, eccetera. Allora, per noi c'è contraddizione, per la Bibbia no. Lo stesso Dio che è misericordioso, è pietoso, lento all'ira, è anche lo stesso che non lascerà impunita la colpa, Esodo 34. Il libro si chiude con questa immagine: l'angelo dello sterminio di questa peste arriva a Gerusalemme e si ferma. Lì viene fermato. Dove? Sull'aia di Araunà. Tutto il libro in qualche modo tendeva a questo punto, perché qui succede un altro fatto molto importante. Vi ricordate che sul monte Moria c'è già un braccio alzato che viene trattenuto dall'angelo del Signore, Genesi 22, e il braccio di Abramo è stato il colpire Isacco. Ancora una volta la stessa immagine: l'angelo sterminatore arriva lì, sta per colpire la città di Gerusalemme e viene fermato, questo braccio che colpisce con la misericordia di Dio. E allora c'è un altro tipo di soluzione proposta. Nel versetto 18 in poi il profeta Gad offre questa soluzione: vai e costruisci un altare sull'aia di Araunà. Ecco che quindi il libro si chiude trasformando il peccato del popolo e di Davide in una benedizione, in un altare costruito in un posto che sarà il luogo della costruzione del Tempio. Certo, l'offerta di Araunà ci mette davanti anche un'altra cosa che è simpatica, no? Anche lui dice, ma il re viene da me in pompa magna, vuole il mio campo per costruirci un altare, prendi tutto, ti do anche casa mia, ti do anche la macchina, eccetera, eccetera, non ti faccio spendere niente. E un'offerta a buon mercato, no? Ci sono tanti cristiani che cercano di dire, no, compri uno, paghi uno e ti prendi due, no? Di ottenere il massimo con il minimo sforzo. Non mi far tanto impegnare, non mi far tanto smuovere, però cercare di sganciare da Dio il più grande possibile. Davide non sceglie questa via, assolutamente. Ha una scelta matura e dice no, non voglio offrire al Signore qualcosa che non mi costi. Lui è una persona abituata a chiedere molto da se stesso e dagli altri, no? E allora non prende questo cristianesimo così da supermercato, si relaziona nel modo giusto, compra, eccetera, eccetera. E questo è poi appunto come si conclude in qualche modo tutto il nostro testo. Vi ricordo solamente anche uno schema, perché questo che noi chiamiamo appendice in realtà ha uno schema concentrico abbastanza interessante. Al capitolo 21, i primi versetti, si parla del peccato di Saul che viene ristabilito e risistemato. Capitolo 24, 1 e 25 si parla di questo peccato del popolo, quindi Davide, del censimento. Quindi la prima parte e l'ultima, la seconda parte e la quarta si parla dei valorosi. Capitolo 21, versetti 15-22, si parla di Davide che non esce più in guerra, ma degli altri suoi valorosi vincono altri giganti. E vi ricordate quello che abbiamo detto al capitolo 23, si parla dei 3 e dei 30 valorosi che sono vicino a Davide. Il cuore, quindi, di questi capitoli che sono l'appendice, sono i due canti, no? Al capitolo 22 e il capitolo 23, i primi versetti, il canto di liberazione di Davide all'inizio del suo regno e il canto della salvezza di Davide alla conclusione del suo regno. Ecco, in qualche modo questo è come si conclude tutto questo libro, e quindi il punto finale di arrivo è questo cantare Dio e la mia salvezza. Signore, la mia salvezza, un po' come cantiamo noi sulla base di quel testo di Isaia. Questo è il cuore di questo messaggio finale. E se ci pensiamo bene, anche il discorso del coraggio, insomma, il non temere è sempre la prima parola che una vera apparizione di Dio, un vero rapporto con Dio, anche il Cristo risorto dirà ai suoi discepoli, è sempre la prima parola rivolta all'uomo, perché la reazione immediata sarebbe la paura, non temere, prendere coraggio e poter incontrare il Signore. Quindi gli sguardi sono fissati, quindi chiudiamo questo libro con lo sguardo fisso a questa aia di Araunà, dove si svolge questo sacrificio. Ora è la spianata del tempio e delle moschee, però con la coscienza di ciò che è avvenuto poco distante, perché su un altro monte, proprio lì vicino, si compirà appunto il sacrificio unico e definitivo, no? Il figlio di Davide che si è caricato del peccato, del male, vincendolo per sempre e dando la possibilità di vincerlo a chiunque si unisca a lui e viva unito a lui. Terminata questa lunghissima cavalcata, credo che, non so se ci sono delle domande, se siete ancora vivi e vegeti.
Complimenti per come ci hai parlato in questo titolo di fatti di situazioni. Quattro domande rapidissime. Primo, tutti questi venti che sono grandi sui combattenti della già di Israele non conosce la cavalleria. Noi abbiamo pensato che gli egiziani che mettono la porta dei campi anche dei cavalli. I cavalli non sono soltanto dei popoli stranieri, cioè Israele non è mai la cavalleria. Ha solo una curiosità.
No, la archeologia, per esempio, quando si visita Hazor, nel nord della Galilea, o Megiddo, ci parlano delle stalle, una volta si diceva delle stalle di Salomone, adesso si parla delle stalle di Acab, delle Acab, però lì pare che ci sia stata una cavalleria, però forse anche la conformazione geografica del territorio di Israele non comporta queste grandi praterie. Infatti dove sono i grandi cavalieri? Per esempio i mongoli, no? Grandissime praterie, allora lì tutta pianura e il cavallo è il mezzo usato normalmente. Dove c'è di lupi, scoscese, guadi, anche il deserto, lo sapete, è fatto di lupi, di gole, di cose. Lì, ecco, forse il mulo è anche più adatto perché è più robusto e certe stradine riesce a fare, il cavallo si spacca le gambe.
Davide e i
suoi altini. Sì, sì, esatto.
Secondo me, io non ho capito in che città è Davide quando riceve la notizia della morte di Assalone. Parla di una città, secondo gli angeli, ma che città è? La capitale di Giordano.
Il testo parla appunto di una sosta prima a Bacurim e poi a Macanaim, che è quel testo appunto, c'è cioè quella città, Macanaim è il posto dove rimane e dove piange a Salone e da dove lo cercano di tirarlo, di richiamare a Gerusalemme, che è famoso per il ricordo di Giacobbe.
Questa domanda rapida, quanto vale un sito? Non vale 10 grammi? Allora se questo gigante aveva una lancia di 300, sì, ci sono cacchini.
Il ciclo ha cambiato, diciamo, è un po' come per noi l'oncia d'oro oppure il lingotto, cambia a seconda dei periodi, per cui credo che il peso dipendeva probabilmente da chi c'è in quel momento, da che tipo di argento mettevano, o anche non so, come le banconote che sono, non so, date il valore dato dallo Stato, dalla zecca, quindi se c'è una svalutazione, la banconota è sempre quella, ma vale la metà di quello che era prima. Forse anche per il peso c'era quindi qualche fazio del genere.
L'ultima cosa è velocissima. Sta storia dell'arte del Gerusalemme. Ma lui non aveva conquistato.
Infatti questo è un'altra cosa interessante, perché lui aveva conquistato Gerusalemme era tutta sua, però c'è ancora dei Jebusei che hanno delle loro proprietà private, quindi è interessante questa specie di convivenza. Infatti vi dicevo già quando abbiamo parlato di questo brano che era molto strana la conquista di questa città, che veniva narrata e non narrata, si diceva che questa città diventa la città di Davide ma senza narrare una vera e propria conquista. Qui il testo ci dice semplicemente che c'è ancora appunto dei pezzi che non appartengono a Davide, per il fatto di conquistarla probabilmente non vuol dire appropriarsi di tutto, e questo ricco signore che aveva la parte più bella tra l'altro della città, perché è la parte superiore, no? Dove adesso c'è la moschea della roccia, la vende in qualche modo appunto a Davide. Quindi. Bene, allora concludiamo con il segno di croce, ringraziamo il Signore anche per questi testi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E arrivederci, se no un seguito, forse a volte.